Ti ringrazio in anticipo. E sentiamo cosa si dice. Si va a casa stasera e bisticciamo.
È una provocazione.
No.
Si sente? Sentite tutti?
Sì, allora va bene.
Allora, buonasera a tutti.
Buonasera.
È chiaro che il titolo di questa sera era una provocazione. Una provocazione per andare controcorrente nel modo normale con cui si educano i figli nelle famiglie. Sono 25 anni che sono in giro per scuole, per genitori, in giro per l'Italia. Ho visto migliaia di genitori in questi anni. Mi rendo conto che stiamo vivendo un'epoca di passaggio difficile e che oggi è veramente più difficile educare i figli di ieri. Non tanto perché ci sono maggiori pericoli, ce n'erano tantissimi anche ieri, diversi, ma c'erano. Quanto perché non ci sono più modelli educativi. In un paese qualsiasi, ieri, se una famiglia non riusciva a educare il figlio, lo educava il paese. Se un bambino faceva qualcosa di sbagliato per strada, no, c'era qualcuno che lo rimproverava, che glielo diceva, o che lo accompagnava a casa dicendo alla famiglia: guardi che suo figlio ha fatto questo e quest'altro. Perché tutto il paese era concorde a dire: questo è sbagliato e questo è giusto. Oggi vostro figlio va a scuola e sente un discorso, da voi ne sente un altro, dai compagni ne sente un altro, la televisione ne sente 5 o 6 diversi, in contraddizione gli uni con gli altri. Ha pochissimo rapporto man mano che cresce col mondo degli adulti. Noi crescevamo tra di noi, la banda dei ragazzi, ma crescevamo anche dentro nel mondo degli adulti, in stretto contatto, discutendo, litigando. Oggi si litiga anche poco nelle case, se non poi nei casi drammatici che diremo. Perché non si parla più. È già parecchi anni che si parla pochissimo in famiglia. Qualche stupidaggine, ma il tempo vero di parlare, di comunicare i figli con i genitori, con gli adulti comunque della casa, con i nonni, c'è pochissimo. Ecco, io questa sera, in una serata, dicevo prima ai frati che quando faccio le scuole per i genitori sono 8 conferenze, il ciclo normale, più questa qui. Quindi questa qui, questa sera, quindi sono 9 con questa. Questa qui, questa sera, in realtà è un pretesto per cercare di fare una carrellata veloce su quali sono i nodi fondamentali e i rischi spaventosi che corre l'educazione dei figli oggi. Parto da alcuni dati. È stato da me una coppia di genitori 5 giorni fa, per un bambino di 4 anni. Una coppia di genitori che pensano, che riflettono. Il bambino è arrivato a eccessi di ira insopportabili, letteralmente insopportabili. Cioè ogni tanto è preso dal furore, spacca tutto, butta per terra tutto. Se non gli lasciano fare quello che vuole, no? Irrompe e butta per terra tutto, arriva a picchiare i genitori. È un classico dei nostri manuali di psicopedagogia. Uno si domanda: ma perché un figlio in una famiglia attenta, in una famiglia che gli vuole un sacco di bene, un figlio che non è trattato male, è trattato benissimo, deve avere tutti questi scoppi di furore? Primo problema. Ma ripeto, casi così, 4 anni, 5 anni, con queste reazioni nei confronti dei genitori e della famiglia, bambini che cominciano già a manifestare segni di violenza, di no, di rifiutarsi assolutamente di fare certe cose, ce ne sono. Sono sottovalutati quando sono piccoli, fortuna che questi genitori li hanno valutati bene. Abbiamo trovato una pista, mi ha telefonato stasera appena prima di uscire il papà dicendo: guardi, le cose sono già cambiate, perché se cambiate la pista educativa cambierò anche le cose. Ma pigliamo un altro problema, che è quello che da un anno a questa parte a me spaventa in una maniera impressionante, ma non capisco perché la gente non si spaventi davanti a questo fatto. È una strage come quella di Parigi, e sono la percentuale dei NEET in Italia. I NEET, N-E-E-T, sono i Not Education, Not Employment, Not Training, cioè le persone che non lavorano, non studiano e non cercano neanche lavoro, però hanno neanche voglia di fare qualche cosa a scuola. In tutta Europa vengono monitorati, adesso sono dentro anche nei dati Istat, se andate a vedere l'ultimo che è uscito 2 mesi fa, dato Istat, cercate nelle pagine, trovate la pagina che vi dà la percentuale dei NEET in Italia divisi per regioni anche. Cioè i NEET sono i falliti totali, perché uno che non ha nessun titolo di studio, che non è mai riuscito a scuola a combinare niente, che non ha un lavoro, ma neanche lo cerca, non c'è nessuna voglia di cercarlo, è un fallito totale. Sapete quanti sono in Italia? Nei giovani tra i 15 e i 30 anni, e questa è l'età che in genere viene presa, sono il 26%. Leggermente più di 1 su 4. 1 su 4 ragazzi e ragazze completamente falliti, con pochissime speranze di recupero. Non è che non ce ne siano, ma occorrerebbe un lavoro tale che nessuno fa, che quindi le speranze di recupero sono veramente bassissime. Dovrebbe capitare a uno di questi ragazzi la fine del mondo, cioè proprio una cosa che gli rovescia completamente la vita, e allora qualche possibilità, se c'è accanto la persona giusta, non i genitori. I genitori di un NEET non può più fare niente, è già tagliato fuori totale. Direte, beh, è un bel problema del mondo occidentale. No, no, è un problema dell'Italia. L'Italia ha il doppio di NEET di tutto il resto d'Europa. E al di là degli studiosi che sono tutti allarmati, non ne parla nessuno. Ma stiamo parlando della strage di Parigi, è una strage spaventosa. Ma che un quarto dei nostri giovani tra i 15 e i 30 anni siano dei falliti totali non è una strage? Meno vistosa e meno sanguinante? Non c'è stata in Italia una variazione genetica, C'è un altro paese europeo che è più o meno allo stesso livello dell'Italia, che è la Romania. Basta, siamo gli unici due, La Francia ne ha la metà dell'Italia, l'Inghilterra la metà anche lei, la Germania meno della metà, la Svizzera ne ha un terzo dell'Italia. Cioè gli altri paesi si attestano tra il 10 e il 15%, il 17% qualcuno. Noi siamo al 26%, quindi una cifra spaventosa. Quindi qualcosa non funziona a livello di educazione. Pensate agli adolescenti, mi ha chiamato una famiglia, ho accettato, non accetto più ormai di fare queste cose, ma quel giorno, chissà perché, è un momento di debolezza, ho accettato di andare in casa a parlare con tutta la famiglia, con un adolescente, erano già stati da me i genitori di questo figlio della mamma, non i genitori, la mamma, di questo figlio adolescente, e abbiamo detto, beh, vengo a cena da voi. Così c'è la scusa, c'è di questo ragazzo, mettiamoci d'accordo, è un ragazzo di 17 anni, quindi mettiamoci d'accordo, ci mettiamo intorno a un tavolo e cerchiamo di fare quello che io chiamo un patto educativo di rifondazione. Cioè dicendo, abbiamo sbagliato tutti, proviamo a ricominciare da capo. Ecco, ricominciamo da capo tutti. Sono arrivato lì, primo mi sono accorto perché questo figlio era così. La mamma, parlando con me, ha dato tutte le colpe al padre. È che quest'altra non lo sopportava più il marito e ha passato tutta l'educazione del figlio a parlare male del padre. Quindi la figura dell'autorità è stata completamente demolita. A dire al figlio, poverino, sei così, non riesci a scuola, non ce l'ha, per colpa di tuo padre. Non, vabbè, lasciamo perdere il perché. Ma quello che mi ha impressionato è che il figlio, che stavamo per sederci a tavola, passa dal corridoio e dice, io vado. Come vai? Ma eravamo d'accordo che ti fermai, non me ne frega niente. Io me ne vado e esco. Ma scusa, ma è venuto qui apposta, avevi accettato che venisse qui a discutere. Ma chi se ne frega? Ed è uscito. Quando un ragazzo di 17 anni capisce che non potete fargli niente, non potete fargli niente. Se lo picchiate andate in galera. Se non lo mantenete andate sotto processo. Se capisce quello, per fortuna qualcuno non lo capisce, ma se capisce quello, non gli frega più niente, dovete mantenerlo. In Italia è così, negli altri paesi non è in tutti così, ma in Italia è così, dovete mantenerlo vita naturale durante, anche dopo la maggiore età, In altri paesi invece dopo la maggiore età è diverso. Ma quindi dovete mantenerlo vita naturale durante, e poi cosa, dovete buttargli una marcia perché sennò va a rubare per avere dei soldi in tasca o cose di questo genere. Chi te lo può fare, fa qualcosa, scusate. Ecco, cos'è successo? Voi direte, ma noi conosciamo un sacco di ragazzi e ragazze in gamba. Beh, certo, se c'è il 26% di netto vuol dire che c'è il 74% di persone che non sono nette. Non sono miracoli, Non sono miracoli. Di gente che magari studiacchia, se la cava col 6 in meno, però magari poi nella vita qualche cosa fa e qualche cosa se la cava. Spesso se la cavano perché hanno 4 nonni e 2 genitori, e quindi un minimo di eredità, no? Lo ricevono quando moriranno i nonni, no? Una parte di eredità va anche a loro, per un po' di anni, anche se non lavorano, no? Riescono a tirare avanti in qualche maniera, dilapidando tutto quello che è stato accumulato prima nei loro confronti. Cosa è successo nella famiglia italiana? Gli studiosi stanno dicendo che oggi, sto facendo statistiche, la statistica è quella che dice che se io mangio un pollo e lui mangia niente, abbiamo mangiato mezzo pollo a testa, no? In realtà lui ha lo stomaco vuoto e io sono strapieno. Quindi faccio statistiche generali. Quindi non venite a dirmi, ma la mia famiglia non è così. Certo, forse proprio perché siete qui la vostra famiglia non è così. Però gli errori che fanno le famiglie passano un po' dappertutto oggi, anche nelle famiglie che ce l'hanno fatta in qualche maniera a tirare sui figli. Qual è l'errore di fondo? Oggi, usando una parola un po' tecnica, l'accudimento dei figli prevale sull'educazione. Cioè oggi la preoccupazione è curare i figli, dargli quello che gli serve. In realtà gli studiosi dicono dargli più di tutto. Non diamo tutto ai figli, diamo più di tutto. I figli ottengono oggi una valanga di cose. Quando si dice che le famiglie non riescono ad arrivare alla quarta settimana del mese, andate a vedere gli smartphone che hanno in tasca i figli, andate a vedere come sono vestiti. Andate a vedere i soldi che gli danno settimanalmente. Certo che non arrivi alla quarta settimana del mese. Con gli stessi soldi mio padre lavorante, mia madre casalinga, e mio padre era un impiegatuccio qualsiasi, no? Mantenevo una famiglia, ha messo anche da parte i soldi per costruirsi la casa. Ma non perché valevano di più i soldi, perché si spendeva di meno. Perché noi non avevamo tutto. Oggi, secondo una bella definizione di Daniele Novara, questo studioso molto bravo di Piacenza, Dice, state attenti, hanno più di tutto. Avrebbero tutto se avessero lo smartphone in tasca, ma hanno l'ultimo modello di smartphone. Perché se ne esce uno nuovo che ha qualche performance in più, cioè quelli è più di tutto, non gli serve avere l'ultimo modello, non gli serve avere le scarpe di moda, non gli serve avere il vestito di moda se il vestito è abbastanza nuovo, gli sta ancora addosso e vivono benissimo così. Hanno più di tutto. Hanno un modello di felicità per cui la vita deve dargli la felicità. È una delle cose più pericolose desiderare la felicità, perché la felicità non ha un limite. Quello che mi serve ha un limite, perché quando ho da mangiare, da coprirmi, i vestiti, la possibilità di lavorare, di guadagnarmi il pane, ho tutto quello che mi serve, mi posso fermare lì e essere felice e investire le mie energie a voler bene alla mia famiglia, a crescere dei figli, a andare d'accordo con gli altri, a dare una mano a chi ha bisogno, cioè fa tante cose belle che mi riempiono la vita. Se voglio la felicità nelle cose, non sarà mai abbastanza. Perché se finalmente mi regalano questa idea idiota dei genitori di regalare la macchina ai figli quando arrivano a 18, 19 anni, 20 anni, ma di quando in qua si regala una macchina nuova a un figlio di quell'età? Ma vai a pigliargli una macchina usata che sta in piedi per scommessa, secondo me deve dargli la macchina. Almeno si fanno le ma no, perché sarebbe una vergogna anche quei vicini di casa che al loro figlio ha regalato la macchina nuova e quindi perché noi no? E allora dobbiamo dare più di tutto, cioè non il mezzo di trasporto, ma il più bello dei mezzi di trasporto nell'ambito delle nostre possibilità. Ecco, un figlio che senza guadagnarsene. Non se l'hai guadagnato queste cose. Quando vostro figlio si è guadagnato lo smartphone, le cose, eccetera, eccetera. Un figlio che ha sempre avuto tutto quello che desiderava per tutta la vita, sempre nei limiti delle possibilità, perché se desiderava l'elicottero non potevate comprarglielo, ma insomma nei limiti più di tutto gliel'avete dato. Perché dovrebbe fermarsi? Perché non dovrebbe aggredire i genitori se non gli danno quello che gli danno? È un suo diritto, è stato cresciuto così. Il bambino di 4 anni che aggredisce i genitori, li aggredisce perché gli ha lasciato fare quello che voleva. Perché erano pronti sempre ad accontentarlo. E nel momento che non lo accontentano più, dico, cosa succede? Il meccanismo si è rotto. Non si muove più lo figlio calcio. Ma vi rendete conto che proprio nel momento in cui continuiamo a dare le cose ai nostri figli, proprio lì, quando diamo di più di quello che tutti i genitori hanno mai dato ai loro figli, nasce il conflitto. Siamo passati a una famiglia, dalla famiglia autoritaria eccessiva di ieri, alla famiglia mi piace questa definizione che qualcuno ha dato, morbidamente affettuosa, un affetto morbido. Se a mio padre avessero chiesto, lei vuole la felicità, loro si dava ancora del lei, adesso si dà del tuo a tutti, ma loro si dava del lei, lei vuole la felicità per suo figlio? Mio padre avrebbe sbarrato gli occhi perché nessuno faceva domande di quel genere a quell'epoca. Poi era un uomo intelligente, ci pensava su e diceva, beh sì, certo. Cosa voleva dire per mio padre avere dei figli felici? Voleva dire insegnargli a essere onesti, a rispettare la parola data, a studiare per ottenere un titolo di studio, a mantenersi un lavoro quando ce l'avevano, a essere fedeli nella coppia, agli amici e poi nella vita di coppia e nella famiglia, dice io lo educo a questo e quindi sarà felice. Quindi diceva di sì, ma a queste cose. Se chiedete a un genitore di oggi cosa vuol dire, se vuole avere il figlio felice, risponde di sì, ma lo vuole subito felice. Pensate alle nonne che vanno al supermercato e non riescono mai a resistere a comprare qualche cosettina al nipotino che le accompagna, da ricovero. perché vuol dire educare un bambino a credere che se vanno ad accompagnare la nonna al supermercato non è bello perché la nonna è una persona interessante, ma perché ti fai regalini? Ecco perché le nonne vengono buttate via come degli stracci vecchi appena i figli crescono. Che rapporto devono avere con le nonne che li hanno conquistati comprandoli a colpi di giocattolini, come se fosse il diritto ogni volta che mettevano piede nel supermercato di avere un giocattolo? Ma voi pensate, io dopo le amati, quando vedo i genitori che danno l'aranciata sul tavolo a tavola ai loro figli. Sapete che sono anche nutrizionista, l'aranciata è probabilmente di tutte le bevande che esistono al mondo, insieme alla Coca-Cola, ma non peggio, insieme, il peggio dell'alimentazione occidentale. Se voi, minacciandola, diceste a una mamma di dare di fila lì, obbligandolo, 4 cucchiai colmi di zucchero a vostro figlio, cucchiai da cucina, colmi, uno dopo l'altro, dentro il vostro figlio, la mamma, anche a costo di minacce che voi gli fate, si ribellerebbe. Sapete quanti cucchiai ci sono in una Fanta? 5,5. Quindi non c'è il minimo dubbio che faccio un male, ma il male non è che gli fa male fisicamente, oltretutto. È questa idea, lui la vuole, gli piace e gliela do. Gli piace quella cosa e gliela do. Protesta, poverino, tutti i compagni di scuola fanno così, la facciamo anche lui. Capite che in realtà è per evitare i conflitti che i genitori corrono dietro ai figli. E poi perché è così appagante per le nonne vedere il sorriso del nipotino quando gli regala un'altra cosetta, no, ma che bello, come voglio bene alla nonna, no, è così. Quindi siamo passati da una famiglia eccessivamente autoritaria a una famiglia morbidamente affettuosa. L'obiettivo non è far crescere il figlio, ma farlo felice. Lo scopo non è essere degli educatori, ma essere gli amici dei figli. Ma chi è che ha detto che i genitori devono essere gli amici dei figli? I genitori sono genitori, non amici. Sono affettivamente legati ai figli, ma non sono gli amici dei figli. Il loro ruolo è diverso. Gli amici saranno altri. Quando il papà diventa il compagno di gioco dei figli, non c'è più nessuno che dia un minimo di regole all'interno della famiglia. Ma guardate, quello che a me preoccupa è che questo è tipico della famiglia italiana, non delle altre famiglie. Questo clima si è esteso dall'America, perché viene di là, si è esteso un pochettino, ma in Italia è dilagato. Cosa succede dopo? Anche perché abbiamo parlato di conflitti, no? Agli inizi di dire mamma lascia litigare. Perché queste famiglie che danno tutto, si svenano per i figli, sacrificano il loro tempo, più le mamme ancora dei papà, e quindi sentono di aver dato tutto quello che potevano dare ai figli, poi si trovano davanti a un figlio che non combina niente, che non c'ha voglia di fare le cose, che si ribella, che fa i capricci quando è piccolo e poi man mano che cresce peggiora. E cosa fate? Lo massacrate di botte. Salvo poi avere dei rimorsi di coscienza e quindi dargli ancora più cose e regolargli tutto. Siamo nel mondo occidentale, abbiamo battuto l'Inghilterra, il paese che picchia di più i figli. Voi pensate? E sono questi genitori affettuosi che picchiano i figli. Sono genitori incapaci di farsi obbedire. E proprio per questo, davanti al loro fallimento, invece di dire forse potrei cambiare il tipo di educazione, no, si mettono a picchiare i figli. Direte, sto esagerando. Save the Children, cioè l'Associazione Mondiale per la Difesa dei Bambini, ha fatto fare un'inchiesta in tutti i paesi per vedere come si atteggiavano nelle punizioni fisiche dei figli. I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche, l'ha fatto fare da Ipsos 3 anni fa. L'osservazione sull'Italia è questa: sono mamme e papà affettuosissimi, morbidi o morbidissimi, ma attenzione, quando non ce la fanno più è abbastanza normale che ricorrano alle maniere forti. È un ente straniero, che ha fotografato l'Italia, l'ha guardata dall'esterno. Dice: sono i genitori più affettuosi d'Europa, sono quelli che picchiano di più i figli. Più di un quarto dei genitori italiani utilizza lo schiaffo, il 22% qualche volta al mese, il 5% quasi tutti i giorni, un 49% altro lo utilizza non una volta al mese, ma almeno qualche volta all'anno. C'è stato un aumento del ricorso allo schiaffo nei genitori del 27% rispetto al 2004, e tra gli 11 e i 16 anni del 18%. Sono diminuiti solo gli schiaffi ai bambini sotto i 4 anni. Ma meno male, perché sono considerati dei cuccioli come i gatti in Italia non li picchia nessuno, i cani non vengono picchiati assolutamente, mentre lo facciamo con i bambini. Ma peggio ancora, un quarto delle madri e dei padri italiani considera una sberla come un gesto che ha un valore educativo. Più della metà, cioè il 57%, pensa che vabbè, forse non avrà un valore educativo, ma non capita mica niente, non danneggia mica i figli. C'è uno studio impressionante fatto su 1000 genitori che dimostra nella maniera più assoluta che neanche i genitori trascurati creano danni ai figli come quelli che li picchiano. C'è il genitore che che urlano. Il genitore italiano è un urlatore. Tipico, eh? Cioè il figlio fa quello che vuole, però siamo in presenza del massimo urlo pensabile in famiglia. Ancora qualche giorno fa ero lì con i genitori, è un altro caso, di un ragazzo, ho dovuto fermare la mamma, dire: signora, ma si rende conto che sta urlando? Aveva ragione la figlia, eh? E proprio perché aveva ragione la figlia, la mamma urlava. Dico, basterebbe dire: scusa, mi sono sbagliato. Ma non succede niente, è educativo, da parte delle mamme. Provate a pensare quante volte sentite le mamme, vabbè, a parte che non ci accorgiamo neanche più perché in Italia è normale urlare, no? Ma mi ricordo una volta che ero dall'altra parte della strada, fuori dal supermarket, non sentivo cosa dicevano, ma vedevo una bambina avrà avuto 5 anni, 6 anni, e la mamma di fianco, abbastanza giovane ovviamente, che era lì che urlavano una contro l'altra, era lì che guardava e diceva: sono due bambine che litigano. Perché è così? Che cosa succede? Succede che non sappiamo gestire i conflitti. Cioè, davanti a tensioni che capitano in famiglia, siamo incapaci di gestire i conflitti. Crediamo che intervenire gridando più volte ai figli mi faccia star zitto. Il risultato normalmente, mi ricordo che ho fatto delle inchieste a scuola quando insegnavo, il risultato normalmente è questo: che dopo qualche anno vostro figlio non vi sente neanche più urlare. Cioè, quando sente la mamma urlare, pensa ad abbassare la nuttata. Vabbè, spero che finisca di urlare, tanto poi non succede niente. Vado avanti esattamente come prima. Quando facevo conferenze in Svizzera, facevo fatica a spiegare alle mamme svizzere perché i bambini italiani non andavano a dormire all'ora giusta, sempre alla stessa ora. A scuola ci si lamenta perché i figli italiani alle elementari dicono a dormire troppo tardi e poi a scuola sono assonnati e cose del genere. Beh, in Svizzera vanno a dormire alle 8, ma loro mangiano alle 7, quindi un po' prima. Alle 8 sono tutti a lettura. E le mamme mi guardavano incantate con gli occhioni sbarrati e mi dicevano: ma perché non vanno a dormire? Li metti a dormire, vanno a dormire. No? Io ho detto, i bambini svizzeri se li metti a dormire vanno a dormire, i bambini italiani no. Come no? Dicevano, sono geneticamente modificati. Ecco, c'è proprio c'è stata probabilmente, senza che lo sapessimo, un'azione sul DNA che ha cambiato i bambini italiani, per cui non possono dormire quando li mandi a dormire. Probabilmente è avvenuta quando è finito Carosello. Carosello era una delle azioni educative più grandi che ci fossero in Italia, perché è finito Carosello, tutti a Anna. Oggi potreste mettere tutti i caroselli che volete, non c'è niente da fare, cambiate la testa dei genitori, non il carosello. Cioè, cosa succede in Italia? Sono le 9 e vai a dormire. Sì, mamma, vado. Guarda che ti ho già detto 5 minuti fa che sono le 9 e devi andare a dormire. Un momento, mamma, che finisco qui questo giochino, e un attimo finisco e poi vado avanti. No, urlo della mamma. Ho detto che vai a dormire subito, e vai a dormire. No, non vado a dormire. Litigatevi 5 minuti. Vabbè, finisci lì, no? Ma poi vai subito a dormire. Naturalmente, se la mamma non è lì a controllare, poi comincia un altro giochetto, no? E va avanti, ma non è finito ancora. Sapete cosa insegna questa mamma al bambino? Non andare a dormire presto, andare a dormire tardi, che è secondario, bastava decidere che andare a dormire alle 9 e 4 invece che alle 9 lo stesso. Gli insegna che quello che dice la mamma è un optional. Cioè, voi potete dire quel che volete, tanto il bambino sa che se protesta un 50% di probabilità di farcela, a rubare un altro momento ce la fa. Non venite a dirmi che non succede mai nelle vostre famiglie. Quando noi cediamo davanti a una regola che abbiamo messo, davanti a un ordine che abbiamo dato, per amore di pace, evitare il conflitto. È tipico della donna italiana evitare il conflitto, non dai genitori, della donna, della madre italiana. Le donne italiane hanno l'ossessione che in famiglia non ci sia conflitto, perché noi in Italia crediamo che ogni conflitto è una guerra. Sapete che è l'unica lingua europea in cui conflitto e guerra dicono la stessa cosa, l'italiano? Se andate a cercare sul dizionario inglese, conflict non lo traduce con guerra. In italiano andate a cercare sul Devoto Olio, sullo Zingarelli, cercate conflitto, tra le voci sotto c'è guerra. È una mentalità italiana. Abbiamo paura di gestire un conflitto, di dire al figlio, mettiamo le regole in chiaro, io ti ascolto, come si fa a gestire i conflitti? Non si urla. Non si comanda, non si fa il di più. Mi metto in ascolto della tua esigenza, di quello che tu senti dentro. Perché è così che si gestisce il conflitto. Ecco, allora partiamo da questo punto e cerchiamo di ricostruire un rapporto con i figli. In famiglia, cos'è la famiglia? È un insieme di persone in cui ciascuno ha delle esigenze che non sono uguali. Papà ha delle sue esigenze, la mamma delle altre, marito e moglie entrano in conflitto ogni tanto perché le esigenze di uno non coincidono con le esigenze dell'altro. Le esigenze del marito di andare a vedere la partita la domenica pomeriggio non coincidono con quelle della moglie di andare a fare una passeggiata insieme sul lago, visto che sono delle belle giornate, almeno fino a qualche giorno fa lo erano, e andare lì insieme. Il concetto di ordine di un uomo non coincide spesso col concetto di ordine del giorno, sono due esigenze diverse, no? All'interno della casa, e nasce un conflitto. La famiglia, come tutti i posti di questo mondo, vive di conflitti. Se noi accettassimo questa idea che i conflitti sono normali, è soltanto il fatto che si manifestano esigenze diverse, perché noi siamo diversi. E davanti a un conflitto, cioè tra le mie esigenze e le tue, che cosa si fa? Io mi metto in ascolto delle tue esigenze. Non ti urlo di no, non dico non ci sto, non dico cosa vuoi, ecco, dovrei sempre fare quello che vuoi. Mi metti in ascolto. In ascolto non vuol dire che ti do ragione, mi metti in ascolto. Mettersi in ascolto sul serio non è far finta di ascoltare. Se voi pensate ai litigi che fate in famiglia, nella maggior parte dei casi sono litigi di una stupidità colossale, che potevano risolversi in pochissimo tempo, che invece creano muri, cicatrici, ferite passate, che poi fanno male, che poi diminuiscono l'amore all'interno della coppia, che poi creano un sacco di problemi. Se invece ci mettessimo in ascolto degli altri, dicendo ogni esigenza che un altro manifesta, e ogni, soprattutto ogni emozione che manifesta, è legittima. Ma sapete che ho sentito genitori davanti a un bambino che piange per 5 minuti, mettersi a gridare e smettere di piangere che dai fastidio a tutti? Ma mi dite se non è una roba da manicomio? Il pianto è un'emozione. Le emozioni sono un diritto. Ma se alla moglie che piange il marito dicesse smettere di piangere perché mi dai fastidio, che cosa succede? Il divorzio. E perché il figlio non dovrebbe essere ferito da queste cose come un adulto? È uguale a noi. Le emozioni sono le stesse. Quindi, primo, rispettiamo le emozioni. Vi faccio un esempio paradossale, ma proprio perché è paradossale vi fa capire. Bambino di 2 anni, 1 anno e mezzo, comincia a camminare benino per casa, no? È la prima volta adesso, in questi giorni, che vede accendere il fuoco nel camino, perché prima era troppo piccolo per vedere le fiamme, no? L'anno precedente. Beh, provate a immaginare che cosa c'è di più fantastico, di più bello per un bambino, di più incredibile che il fuoco di un camino. Che cosa fa un bambino davanti al fuoco di un camino? Fa il suo mestiere di bambino, cioè correrà per toccarlo. È un'esigenza, eh? Perché i bambini sono costruiti per esplorare il mondo. Il fatto che noi abbiamo avuto solo una vita regno montalcino rispetto a tutte le altre ragazze che potevano diventarlo è dovuto al fatto che i genitori hanno frustrato i bambini da piccoli dicendo non far questo, non far quello, non tocca qui, non tocca là, non guardare, non esplorare. E invece lo spirito di ricerca, di esplorazione, che poi crea i premi Nobel, che poi crea tutte queste cose qui, nasce proprio quando stimoliamo un bambino a cercare e a muoversi. Va bene, allora, che cosa fa una mamma quando il bambino si mette a correre verso il fuoco? Si mette a urlare no e lo ferma. Direte, beh, ci mancherebbe altro. E perché? Proviamo a pensare che cosa potremmo fare invece. E se noi partiamo dall'idea, io devo rispettare le esigenze di tutti in casa, di mio marito, di mio figlio, del nonno anziano che abita in casa con noi, di queste cose, non mi muovo così. Certo che fermo il bambino, e se si va là si brucia, no? Supponiamo che davanti al fuoco ci sia il parafuoco almeno, cioè, non credo, non ci sono più caminetti dove vengono fuori i pizzoni addetti nel tinello, però è pericoloso lo stesso, ma là si scotta, si tocca tagliare il rompifuoco. Lo fermo un attimo, ma se io voglio che lui capisca che sono in ascolto delle sue esigenze, che non sono lì a dirgli di no, che ho capito che quella è un'esigenza fondamentale, ripeto, un bambino maschio soprattutto, è fatto per esplorare il mondo. Come lo esplora? Con le mani, toccando, va in giro a toccare tutto, su come i gattini o i cagnolini che vanno in giro a non usare tutto perché deve scolare. Ma questo lo costruisce, è il suo mestiere di bambino, e io non posso impedirglielo, non posso neanche lasciare esigenza dalla mamma. Esigenza del bambino è andare là a toccare il fuoco e esplorare. Esigenza della mamma che cos'è? Che non si deve uccidere da questo fuoco. È un'esigenza legittima, certo. In famiglia scattano un sacco di esigenze legittime che hanno tutto il diritto di esistere e che però bisogna poi gestire il conflitto invece di urlare no qui, no lì, no là. E proprio cercare di capire come posso rispettare tutte le esigenze ed arrivare a una conclusione che sia la migliore di tutte. Allora cosa può fare una mamma? No, a me interessa che voi l'avete fermato gridando no. Ditelo. No, non vissuto, anch'io l'avrei fatto 10 anni fa, prima di studiare tutte queste cose qui e di vedere cosa succede quando fai diverso. Perché il bello è questo, non sto facendo le teorie, eh? Centinaia di genitori hanno messo in pratica un modo diverso di educare i figli, e come quello lì del bambino di 4 giorni mi telefona poi a casa dicendo sono già cambiate le cose. Quindi non è che sto facendo la teoria, si può educare diversamente. Allora lo fermi, d'accordo, ma lo fermi affettuosamente dicendo hai visto che bello, il bambino sente, cosa gli dite? Gli dite l'emozione forte che tu provi, la provo anch'io. Quindi sei un bambino giusto. Mentre ogni volta che gli urlate no e gli dite che è sbagliato quello che sta per fare, voi gli dite che è un bambino sbagliato. Poi vi stupite che una persona abbia un senso di autostima bassissimo, poi quando va a scuola non ci riesca, fa scuola. Dopo avergli detto un sacco di no senza spiegargli perché. A casa mia c'era una coppia in crisi una settimana fa e ho cercato di capire, parlando con lei e con lui, no, per vedere un pochettino da dove nasceva questa crisi. Nasceva da tante cose, ma quello che mi ha colpito moltissimo è stata lei, questa donna vinta, che io dico questa qui è la casalinga rassegnata. Da come era giù di morale, senza senso di autostima, senza niente. Cavoli, scopro che è una dirigente industriale di una multinazionale che segue 3 nazioni diverse, è stata ricercatrice all'università. Allora mi sono detto, ma perché allora? Sì, guardi, lo so, io non ho autostima. Il mio presidente della multinazionale mi dice, ma scusa, ma tu sei una persona in grandissimo, come fai ad avere un senso di autostima così basso? Secondo noi sei una persona straordinaria, te lo dico, i tuoi superiori, i massimi dirigenti, e tu sei dirigente anche tu lì dentro, come fai a pensare questo? I primi 6 anni di vita con la famiglia, un papà inesistente e una mamma che diceva sempre di no. L'abbiamo ricostruito insieme, lentamente. E quindi quando dite ma perché mio figlio non si butta, si scoraggia subito, ma chi è che l'ha educato, scusate? Allora torniamo al bambino, proviamo a fare un itinerario diverso. Lo prendo e dico che bello, hai visto, ma guarda che belle fiamme, andiamo a vederlo insieme. Cioè io mi sono messo in lui sa che io sto ascoltando la sua esigenza, non gli dico di no. Gli dico addirittura che è bellissimo quello che lui prova. Se avessi una figlia 14enne che viene a casa a dirmi che si è innamorata folle, ricambiata, del Batusu più Batusu che ci sia in giro per il paese, no? In sospetto di droga, violento, cretino come non so che cosa, che è la terza volta che ripete gli anni di scuola e lei è una brava ragazza in gamba, se scopro questo... Prima le dico, guarda che amare è bellissimo, ma che bello, ho ricominciato. Perché se non parto così, non mi dà retta dopo. È troppo facile dirle, adesso non esci più, così non incontri quel cretino lì, non esci più per un sacco di tempo, e così non se ne parla. Per tutto questo mese non esci più, ti vengo a prendere a scuola e cose di questo genere. Cosa ottenete? Nella mia prima parrocchia l'unica ragazza rimasta incinta era quella che il papà non voleva che venisse il gruppo della parrocchia perché era misto, uomini e donne. No, non a quell'epoca era, poi dietro nel tempo. L'unica famiglia che non voleva è rimasta incinta a 16 anni. L'unica ragazza del paese che è rimasta incinta, perché rimanere incinta ci vuole niente, quarto d'ora, tutto considerato, anche meno. Sarebbe un po' frettoloso, ma comunque anche meno. Allora io devo ragionare con una persona. Torniamo al nostro bambino. Poi vado lì e gli dico, guarda che bello. Allungo la manina e gli dico, guarda che brucia. Brucia. Fa male. Ma bua. Fa la mamma facendo finta di toccare. Cioè, gli è accanto, gli insegna, gli dice quello che senti è giusto. Però io ti dico anche quello che sento io, che questa cosa qui ti può far male, brucia. Come brucia. Non è così. Va bene, gliela faccio 5-6 volte, poi se vuol toccare, che tocchi. Non c'è come scoprire che brucia, però non toccarlo più. Finito lì.
Infatti.
E se lui si scotta e piange per un quarto d'ora, rimarrà, perché le emozioni sono quelle che ci fanno ricordare a lungo termine. Senza l'emozione noi non abbiamo memoria a lungo termine. Se lui si brucia toccando la cosa intorno, il tagliafuoco, lui dedurrà, primo, la mamma ha condiviso la sua esperienza. Ha detto che era bello ammirare il fuoco, ma la mamma mi aveva anche avvisato che se toccavo quella cosa lì mi bruciavo. Quindi forse la mamma è meglio stare a sentirla, che c'ha ragione. Anche in un bambino di 2 anni queste idee cominciano a entrare e percorrere. Ho fatto un'azione educativa. Non ho urlato, non ho detto no a tutte le sue esigenze, no? L'ho aiutato a scoprire un'esperienza di vita. Ecco, moltiplicate questo per tutta l'educazione dei bambini. Davanti a ogni conflitto mi metto lì e mi interrogo. Faccio un altro esempio perché con gli esempi ci capiamo meglio. Paolo, 7 anni, ha una sorellina di 4 anni e mezzo. Ci sono disgrazie più grandi che possono capitare a un bambino, ma quella è già bella, eh? Una sorellina di 4 anni e mezzo non è male. La mamma è lì che stira sabato, no? Siamo tutti a casa, quindi è lì che stira, il papà è nell'orto, il papà è sempre nell'orto, non c'è mai bisogno di conflitti dei figli, e c'è la sorellina, chiamiamola Rita, che arriva correndo e urlando con un'ossessa, come solo a bambini di 4 anni e mezzo sa urlare, no? Paolo m'ha picchiato, Paolo m'ha picchiato, mamma, Paolo m'ha picchiato, due scene della malavita. Dunque, una mamma sana di mente, prima di tutto non si intromette direttamente a dar ragione nei litigi dei figli. Ma siamo matti. Ma ci mancherebbe altro che mi metta a dire, Paolo, cosa hai fatto? Ma se non lo sai neanche. Ma vedi che siamo anche un po' stupidi. Se non lo sai. Allora, dici a Rita, adesso sentiamo Paolo. Tanto sta già arrivando anche lui piagnucolando, dicendo non è vero, non l'ho picchiata qui e là, cioè, è lei che è venuta lì, stavo giocando, non mi lascia mai stare, cose di questo genere. Voi sereni, come se attendete di essere voi davanti ai litigi dei figli, no? E le cose. Sereni come Dio che guarda i disastri del mondo, facciamo come Buddha che contempla l'universo, dite a Paolo, devi raccontare, ma con questo tono, Paolo, devi raccontare bene alla mamma che cosa è successo, così la mamma capisce qualcosa. Adesso andiamo di là, no? Rita, tu aspetti un momento, poi mi racconti tu la storia. Andiamo di là e mi racconti bene che cosa è successo. Perché se invece glielo dite, Paolo, adesso vieni di lì e mi dici tutto, che cosa è capitato, che cosa hai fatto, avete finito di parlare con vostro figlio. E dopo qualche anno senti i genitori che quando vengono alle riunioni di questo tipo dicono: ma mi spiega come mai mio figlio non mi confida mai niente, non parla mai con me? E perché dovrebbe? Visto che gli avete manifestato un sacco di volte il non ascolto. Se invece gli dite: Paolo, vieni di là e racconti bene alla mamma che cosa c'è, soprattutto se hai esperienza che la mamma è una serena, tranquilla, che ascolta con calma quello che ti dice, non è successo niente di male, non ha ucciso la sorellina, no, non è uscito sangue per terra, no? Non è successo niente, quindi calma, calma e gesso, dicevano una volta, no? Allora andiamo lì tranquilli, andiamo dall'altra parte, mi metto seduto tranquillo, ecco, ma tu bevi un bicchiere che almeno ti calmi un attimo, racconto tutto con calma, tanto la mamma è qui, non c'è niente da fare, tanto pensate al buco di roba a tirare, così è meno importante. Potreste anche progettare di comprare della roba che non si stira, come ho fatto io in tutti questi anni, così evitate di stirare la roba, no, è chiuso, non sono così trasandato, no, non c'è niente di stirato, quindi lavato sì, ma di stirato no. Allora, andate lì, e Paolo racconta, ecco, ero lì che giocavo con la mia PlayStation, un gioco di piede, arriva lì, Rita mi dice, lasciami giocare, io gli dico, no, guarda, sto giocando io da solo, adesso non c'ho voglia, voglio giocare un po' da solo. No, voglio giocare anch'io, e cerca di strapparmi via la PlayStation. E io la tiro di qui e dico di no. E lei continua a intervenire, a schiacciare i tasti, a muovermi, fin quando mi manda a pallino tutto il gioco, e allora le ho tirato via le mani, e lei si è messa a urlare, e ha detto che la picchiavo e corsa qui. È probabile che sia vera questa versione? Sì, probabilissimo. È probabile che sia una parte di verità. Probabilmente ha detto tutte cose vere, non tutto. Non ha detto che fosse una solo teatria, e male, ha picchiato su qualcosa sulle mani, così, va bene, ecco. Va bene, però, cosa fa una mamma degna di questo nome? Gli dice, ma sai che anch'io mi sarei arrabbiata moltissimo se la mia sorellina fosse venuta lì a fare questa cosa. Perché voi non vi sareste arrabbiati? Provate a dirlo. Cioè, se io affronto il conflitto di due fratelli, io devo mettermi non nella situazione, nei panni di quel bambino. Non devo dire cosa farei io se Rita mi chiedesse di giocare. Certo, sono la mamma, la faccio giocare. Ma se io fossi un bambino appassionato al gioco, che sta giocando su quel gioco, e la sorellina viene lì a disturbarmi, da notare che Paolo ha giocato 50.000 altre volte con Rita, quella volta non c'aveva voglia, va bene, fa parte dei suoi diritti, ma una volta tanto di non giocare. Non poteva picchiare la sorellina, cioè così, mandarla via con sgarbo, poteva dirle, senti, mi lasci finire e poi giocherò con te. Un gesto generoso e virile da cavaliere medievale che prende le parti della sorella e va avanti così. Non gliel'ha detto. Ma io devo dire a Paolo che lo capisco. Devo dirgli, guarda che anch'io al tuo posto avrei fatto la stessa cosa. No, scusate, no, non devi dire quello. Devi dire, anch'io mi sarei arrabbiato. Dopo, quando finalmente sapremo la verità, sentendo anche Rita, potrei dirgli, anch'io mi sarei arrabbiato, ma non l'avrei picchiato. Allora, poi andiamo a sentire Rita. E allora Rita mi dice che è andata lì e lei gli ha detto, Paolo, lasciami giocare con la PlayStation. E Paolo mi fa, no, ma dai, lasciami giocare un po' anche a me, sono qui da solo, non so cosa fare, mi annoio, eccetera, eccetera. No. E allora ho cercato di giocare anch'io, no? E allora lui mi ha picchiato. È la verità, sì. Tutti e due hanno detto la verità. Il pezzo di verità che loro hanno vissuto. Perché voi pensate di dire la verità quando raccontate qualcosa? La filtrate, la verità, tutti la filtriamo, la verità. Diciamo un elenco di cose, se siamo sinceri, diciamo un elenco di cose vere ma filtrate, no? Quindi con qualche buco nero in meno, con qualche ombra di meno, e la mettiamo giù così. Infatti quando sentite anche gli tipi vicini di casa, sentite uno, sentite l'altro, e su tutte e due hanno ragione, dico la verità, soltanto che tutte e due hanno rivissuto questa verità in maniera diversa. E quando Rita mi dice che ha chiesto a Paolo più volte di io le chiedo, ma e cosa hai sentito? Mi sono arrabbiata. Ecco, anch'io, dice la mamma, mi sarei arrabbiata. Perché non è vero, non vi sareste arrabbiati al posto di Rita se vostro fratello non vi lasciava giocare. Che operazione ha fatto questa mamma che ha ascoltato tutte e due e ha dato ragione poi alle emozioni, non alle azioni, alle emozioni di tutte e due? Si è messa dentro nei panni dei bambini. Guardate che a questo punto due terzi dalla rabbia sono già passati. Tutti e due bambini si sono sentiti accolti e capiti dalla mamma, no? Allora la mamma può mettere insieme e dire, dunque, vediamo un po' che cosa si può fare. Se Paolo avesse detto, tu Paolo non avresti mica potuto dire, a te piace litigare con la convinta o ti piace andare d'accordo? E vi risponderebbe perché è bravo bambino, mi piace andare d'accordo. E Rita in realtà stravede per il fratello, però ogni tanto deve fare la bambina di 4 anni che suscita un po' di problemi e cose di questo genere. Allora se dite a Paolo, ma cosa potevi fare? Potevi dirle, senti, lasciami giocare e dopo giochiamo insieme. Beh sì, ci potevo anche fare. Vi rivolgete a Rita e dice, Rita, se ti avesse detto, io lasciami finire di giocare, poi giocheremo insieme, l'avresti lasciato lì. Sì, non è vero che l'avrebbe lasciato lì, ma noi stiamo facendo l'insegnamento per la prossima volta. Stiamo insegnando dei bambini a come si affrontano i conflitti. Non interveniamo a dar ragione all'uno e all'altro, soprattutto non impediamo che non avvengano i conflitti. I conflitti devono venire, devono venire fuori. Il conflitto tra due fratelli che hanno ruoli diversi nella casa devono uscire, ma noi dobbiamo aiutarli, proprio perché escono, se li facciamo uscire, se li leggiamo dall'interno, se siamo in ascolto di questi conflitti, dopo... No, riusciamo a insegnare ai bambini come si affrontano i conflitti che in parte rimangono, ma come poi si vivono. Ci sono altri conflitti spaventosi nella vita che poi sarà difficile affrontare. Ma pensate a quello spaventoso conflitto che è il lutto. Ma che quello è un conflitto? Ti muore il nonno, tuo compagno di giochi, muore in 4 giorni di... Sto pensando a un caso specifico, muore in 4 giorni di infarto, no? E il bambino non lo vede più se non morto. E il nonno che dormiva nella sua stanza e tutto il tempo libero lo passavano insieme. Perché l'altro fratello, molto più grande, di 6 anni di più, aveva i suoi giri, la sua amicizia. Questo è un conflitto spaventoso. Qui c'è da litigare con la vita, non con una persona. Il bambino non ha versato neanche una lacrima. E a chi gli diceva, ma non piangi il nonno, ma tanto io andrò dal nonno. È morto 10 mesi dopo, il tumore al cervello è sorto 1 mese e mezzo dopo. Tutti quelli che l'hanno conosciuto, tutti, senza nessuna eccezione, ho parlato con un sacco di loro, ho letto le loro testimonianze, tutti hanno pensato come me che il tumore al cervello è venuto da questo, da questa emozione sottovalutata, non aveva pianto, i genitori, noi sottovalutiamo l'emozione dei bambini. E questo bambino alla fine sapeva di morire. I genitori erano medici, l'hanno anche preparato bene a questo momento. E diceva, ma non mi importa niente, sono contento perché vado dal nonno. Ecco, queste emozioni non gestite, questi conflitti con la vita non gestiti, ho passato 3 mesi a Chatillon l'anno scorso, a fare corsi agli insegnanti per insegnare a loro a far vivere i bambini la morte, no? A farla accettare. Noi nascondiamo la morte dappertutto. E poi quando i bambini, perché poi la gente muore lo stesso anche se noi la nascondiamo la morte, quando la morte li tocca da vicino diventa poi una tragedia immensa che non è più gestibile. Allora, davanti a tutti questi conflitti dobbiamo aiutarli percorrendo insieme le emozioni e cercando di un itinerario che può passare solo dal io sono vicino a te e ti ascolto. Ogni volta che urlate con vostro figlio, voi gli dichiarate il vostro rifiuto. Dice no, io gli voglio bene, anzi urlo perché gli voglio bene. No, urli perché sei arrabbiato, non perché gli vuoi bene. Se gli volessi bene, invece di urlare, gli spiegheresti perché non può fare quella cosa lì e perché tu non gliela lascerai fare comunque. Se invece di urlare per mandarlo a dormire alle 9 di sera, tu gli dici adesso andiamo, no, ma no, adesso andiamo, sai che sono le 9. Ma se cominciate così la prima volta, andate avanti così, o se dovete recuperare per un po' di volte, accettate che barbotti, eccetera, eccetera, ma tu vai in camera, ti metti lì, sto lì un momento con te, ma comunque vai in camera, vai a letto, ti metti a letto quest'ora, e lo faccio con calma, serena, sorridendo. Vai lì e lo fai, il bambino impara che deve fare così. Perché impariamo tutti, quando ci sentiamo amati, quando ci sentiamo accolti. Torniamo a Paolo. Se voi vi foste messi a urlare con Paolo, quelle frasi che se una mamma o un papà le dicono dovrebbero poi andare in servizi, lavarsi la bocca col sapone, come si faceva una volta con le parolacce o le cose così, e poi tornare di là. Cioè se la mamma si mette a urlare e gli dice ma come, tu sei più grande, dovresti avere più giudizio, ti metti a litigare con la sorellina, signora, tu sei più grande, come se fosse una colpa essere più grande. Quante volte l'abbiamo detto? Ma vuol dire che non vale niente, perché una persona grande dovrebbe fare bene queste cose, se non le fai sei un bambino sbagliato. Dite, ma io non glielo ho detto, ma dentro nella frase c'è, come nel vostro urlo, c'è una cosa che voi non pensate, non avete detto, ma viene espressa al figlio, io ti rifiuto oggi. Ci sono poche mamme, per fortuna, che hanno l'aggravante di tenere il muso ai figli quando ha fatto qualcosa che non va per un paio di giorni. Cavoli. Da neuropsichiatra infantile, ma per la mamma, non per il bambino. Ma siamo bambini, ma cioè io quando vedo queste cose dico, ma siamo bambini? Che una mamma fa la bambina che tiene il muso al figlio, perché ha fatto una cosa che non doveva fare. No, perché lei ha detto che non doveva farlo, il figlio l'ha fatto e cose di questo genere. Ma i figli cercano sempre di fare delle cose che i genitori dicono di non fare. Se non avessero fatto così i figli, noi non saremmo qui questa sera. Saremmo in una caverna vestita di pelli, no? Intorno a, no, senza neanche il fuoco, perché anche il fuoco, c'è stato qualche giovane che ha trasgredito agli ordini degli anziani della tribù e ha portato lì nella tribù una cosa pericolosissima come il fuoco. L'età è andata avanti perché la gente, un po' di giovani, ha sempre trasgredito, ha sempre tentato, ha sempre fatto qualcosa di più. Certo che nel fare qualcosa di più fanno anche stupidaggini. Ma se noi gli stiamo dietro e quando le fanno ragioniamo con calma con loro, vedete, si può amare dolcemente un figlio, però dicendogli questa è la regola di questa casa, in questa casa le sorelline non si picchiano, io ti capisco, mi sarei arrabbiato anch'io con tua sorellina, ma in questa casa le sorelline non si picchiano, è una regola della nostra casa. Certo che non può dirlo la mamma se picchia la sorellina. Capite la fragilità di un genitore che picchia un bambino? Se la mamma dà due sculacciate a Rita perché ha fatto qualcosa che non andava, vuol dire che quando uno fa qualcosa che non va, si ha il diritto di dargli le sculacciate. Allora perché Paolo, se vede la sorellina che fa qualcosa che non deve fare, non ha il diritto di dargli le scorciate? Chi è che gliel'ha insegnato? Direte, ma io sono la mamma. Se in linea di principio, quando uno sbaglia, bisogna dargli le scorciate perché lo capisca, Paolo si è convinto veramente che la sorellina ha sbagliato, allora educa a dargli le scorciate. Nelle famiglie dove non picchiano i figli non si picchiano. Ve lo dico io perché le ho viste queste famiglie. Gridano, litigano, discutono, sono in conflitto, i conflitti vanno bene, ecco, perché fanno emergere le cose che ci sono in casa. Ma altrimenti, no, non c'è questo scatenarsi, questo picchiare, questo arrabbiarsi. Mio padre non ci ha mai picchiato. Una volta mio fratello ha picchiato, una volta solo in tutta la sua vita. Io quando ho visto mio padre, che non aveva mai picchiato nessuno, picchiare mio fratello, ho pianto per 4 ore di fila. Non perché volesse così bene mio fratello, perché ero scioccato da un gesto di violenza che in casa mia non avevo mai visto. Per fortuna ero abituato a mia mamma che invece ci picchiava sempre. Ma vedere, attenuato la faccenda, ma vedere mio padre, che era tenerissimo mio padre, che però se dicevo una cosa... tutti la facevano in casa e nessuno discuteva, mia mamma compresa, no? Sia pure con tutta la sua dolcezza. Ecco, perché aveva autorità, non era autoritario. Ispirava quello che c'era da fare, non comandava. E questo, no, questo ha salvato noi figli, eh? Cioè ci ha lentamente tirati fuori, perché, ripeto, mia mamma purtroppo, ho capito troppo tardi perché lo faceva, che infanzia aveva avuto, che problemi aveva avuto, mia madre ci picchiava fortissimo. Siamo scappati di casa, noi stando via fino a notte inoltrata, cose di questo genere. E anche lì mi ha colpito che poi a notte, non avendo preso dietro, già che avendo che non c'era neanche a quell'epoca cose del genere, bisognava rientrare, forse se non c'eravamo nella notte. E allora siamo rientrati, mi ha colpito il mio padre che non ha detto una parola. Ha detto, avete fame? C'è di pronto a tavola. Mangiate, poi andate a dormire. Punto, basta, finito lì. Non è tornato neanche nei giorni successivi sull'argomento. Ed è stata una lezione di civiltà. Ecco, io vi invito a fare questi cammini. Dunque, a questo punto potremmo cominciare le conferenze, le 6 conferenze, no? Questo potrebbe essere un preambolo. Perché 2 serie io le dedico solo a come rafforzare la personalità dei figli, in modo che poi sappiano affrontare la vita, le sconfitte, le difficoltà, le fatiche e andare avanti. Ci vogliono 2 serie. 2 sere per insegnargli le regole e far sì che obbediscono le regole, che facciano il loro dovere. Questa è la cosa più importante di tutte. Ma se loro hanno una personalità fragile non riescono a farcela. E 2 sere per educarli alle emozioni, un pochettino alle ultime cose che abbiamo detto. Ecco perché stasera io sono venuto qui a tirare sassi, no? Così nel pubblico, cercando di mettere in crisi un po' certe sicurezze che i genitori hanno. Vi lascio con gli ultimi consiglietti, scusate, siamo già fuori orario, con gli ultimi, ma siete voi che siete lì attenti, invece si sbadigliate un po', per esempio, no? Io lo aspetto. Allora, primo consiglio, chiedetevi ogni giorno quante volte avete criticato vostro figlio e quante volte l'avete lodato. Esame di coscienza della sera del papà e della mamma. Oggi quante volte ho lodato mio figlio? Quante volte gli ho trovato da dire? Ma cosa hai fatto? Ma sta attento, ma non è... ma perché hai fatto così? O cosa... anche cose piccole così. Se il numero delle volte che l'avete criticato supera quello in cui l'avete lodato, non avete educato vostro figlio quel giorno. Aiuta, sapete. Perché succede questo, se vostro figlio domani mattina, finito di mangiare la sua scodella di caffè latte, se mangia le robe lì, probabilmente mangerà porcherie con la brioche, ma finisce di mangiare la sua scodella di caffè latte, si alza, prende la scodella e per un miracolo, sapete quelli che ogni come gli eclissi di sole, queste cose qui. Per un miracolo prende la scodella e la porta nell'anello, non si può non notare quel gesto. C'è un modo suicida di notarlo e un modo efficace. Il modo suicida è: oh Signore, cosa capita oggi che porti perfino la scodella? Perché li abbiamo questi modi suicidi qui, che porti perfino la scodella lì, come la moglie che dice fino al marito che una volta tanto mette le pattine per entrare in casa dopo che lei è arrivata e viene dal giardino: Signore, che miracolo, che miracolo. Non le mette più, ma c'ha ragione, si sente anormale, dicono no, ci manca altro. È come il marito che torna a casa e trova la moglie che si è messa un pochettino così perché è l'anniversario del matrimonio, cosa che gli uomini non si ricordano mai che esiste, ma si è messa lì un vestitino, è stata la pettinatrice, ha cambiato anche pettinatura studiandola bene, che la guarda con gli occhi sballati e fa: oh Signore, come sei conciato. Ma quella va in giro dei bigodini in testa, di quando lo trovo un altro uomo, no? Che le dice: come carina signora oggi, ecco, il commesso del supermercato, o qualcosa di questo genere. Cioè, notiamo le cose positive e notiamole con delicatezza. Grazie che hai messo la tazza nel lavello, una fatica in meno per me, grazie. Finito, non ha pulito la casa, non ha tirato a cera i pavimenti, però ha fatto un gesto che non aveva mai fatto, che non vi aspettavate. Provate a pensarci, non sarà invogliato qualche altro giorno di fare lo stesso gesto? Se quando Paolo litiga con la sorellina, episodio di prima, vi siete messi a urlare e a dirgli che, perché ha picchiato la sorellina, starà 3 giorni senza dolce, che a lui piace moltissimo, perché nelle famiglie nostre snaturate c'è il dolce tutti i giorni, no? Ecco, è una cosa di una stupidità assoluta, vabbè, lasciamo stare. Ma perché dobbiamo mangiare il dolce tutti i giorni? Il dolce è festivo, c'è un compleanno, la domenica, sottolineiamo una giornata, allora va, se c'è il dolce tutti i giorni, dovete andare a prendere a Vienna la Sacher-Torte per riuscire a fare qualcosa di diverso quando c'è un anniversario, perché se no i dolci li abbiamo sempre. Vabbè, chiusa la parentesi. Ecco, se voi vi mettete a urlare verso Paolo dicendo piantala lì, ecco, non mangi più il dolce fino alla fine della settimana, domanda: amerà di più Rita dopo questo fatto? No. Ma il vostro scopo cos'è? Che odia il sorellino o che la voglia bene? Qualche volta noi crediamo che il problema è: dobbiamo raggiungere risultati educativi, quindi è inutile, se io sapendo che mi metto a urlare non la ragazza di 14 anni non mi dirà più niente, farà tutto di nascosto e io non saprò più niente di quello che fai, buonanotte. E questo è lo scopo della mia vita. Sì, però gli ho detto che era una cosa sbagliata. Tanto se ne accorge che era io un po', purtroppo un po' tardi, ma se ne accorge. E comunque anche se glielo dite urlando, no, non vi dirà più niente per tutta la vita. E non potete aiutarla allora, non potete accompagnarla, non potete vivere con lei delle esperienze di questo genere. E questo che è importante. Ecco, quindi allora fate questo esame di coscienza e se vi accorgete che sono più i rimproveri, piccoli anche, che le lodi, anche piccole, vuol dire che dovete rovesciare la cosa. E quando finalmente alla sera dicendo: ecco, sì, gli ho detto stamattina quella cosa, gli ho detto quando è venuto a casa questo, gli ho detto quest'altro e così via. Ma guardate che già il fatto che vado a scuola tutte le mattine è un miracolo clamoroso, no? Eroico, specialmente quelli che hanno una scuola così così, mica tutti hanno il massimo della scuola, eh? E quindi che i nostri figli vanno a scuola è già abbastanza miracoloso, e quindi devo dire che bravo che sei andato a scuola, che hai seguito le lezioni, che qualcosa, a qualcosa sei stato attento, che ti ricordi qualcosa, Che bravo che hai sempre preso 3 in matematica e oggi hai preso 5 meno. 5 meno è un successo enorme per uno che prende 7, perdiamo dirglielo. No? Perché anche lì se gli dico, signore, è una settimana che studi e i risultati sono tutti qui, un 5 meno. Sì, ma ho sempre preso 3 e adesso ho preso 5 meno. Dovresti dire, hai visto che se ti metti con l'intelligenza che hai riesci a farcela. Certo non puoi rimediare in 15 giorni, non avrei mai studiato matematica, però no? Poco per volta ce la facciamo. Ripeto, tutti i no, io non faccio nessuno scontro a nessuno, tutti i no vanno detti. Quindi non sto parlando di un rifiuto permissivo, che è il peggio che si possa fare con i figli. Diciamo tutti i no, ma diciamoglielo in maniera che il figlio senta che ho ascoltato le sue esigenze, le ho capite e poi gli ho detto, guarda, però le esigenze della famiglia non permettono questo. In Valdaosta l'altro giorno che parlavo di questi problemi emozionali c'era un giornale splendido e io dico, ma se vostra figlia di 8 anni che esce di casa guarda fuori e dice, oh mamma, io non voglio andare a scuola oggi, è una giornata bella così, le montagne bellissime intorno, i prati verdi, sembrava essere in primavera, ma anche qui un papà o una mamma saranamente dovrebbero rispondere, guarda, hai ragione. A me piace il cuore andare a lavorare in ufficio in giornate così, che poi chissà che giornate avremo avanti, no? Però se io non vado in ufficio non porto a casa lo stipendio e quindi non mangiamo, facciamo fatica tutte e due e poi studiamo se è possibile uno di questi giorni pigiare tutte e due, ma io lo farei per una volta, io pigio dall'ufficio, chiedo un giorno di permesso. E tu vici dalla scuola e andiamo a fare una passeggiata di uno splendore unico in mezzo ai boschi a raccogliere i funghi che ci sono in questo periodo, ci sono ancora. Ecco, se io cambio questo atteggiamento sento in me un alleato che però sa dire tutti no che vanno detti con qualche eccezione che però sia chiaro che è un'eccezione, ma guardate che cambia il rapporto, non presto in net. Non vengono su i bambini che picchiano i genitori o che fanno i capricci o che spaccano tutto, perché a 4 anni sono pochi, a 8 anni sono di più e a 14 anni non c'è più niente da fare se arrivano così. Ecco perché mi rifiuto in genere di ricevere genitori con figli sopra i 12-13 anni. Chi è che li aggiusta dopo? A voi la parola, io ho finito.
Sì, qualcuno che vuole intervenire, che vuole arricchire di più di questi esempi che ha portato, perché in casa si vive, conflitti, tizi, usi lunghi, silenzi prolungati, ci sono.
Lei diceva che i genitori picchiano i figli, no? Picchiano i figli, picchiare i figli è una mancanza di autocontrollo, come una mancanza di autocontrollo ogni volta che io gli dico guarda che cosa ti succede, stai attento, per cui questo cresce in automatico, in sicuro. Quello che la scuola e l'insegnante gli dice non capisci niente, questo non imparerà mai a avere il desiderio di studiare.
Certo.
Se recuperi gli dici guarda che tu capisco che te non piaccia questa cosa, però sono tante le cose che non piacciono, no? Vediamo quelle che ti piacciono, poi proviamo a prendere questa da un'altra lei a sorgere lo spieghi, magari le cose si aggiustano. Non è la fragilità dei genitori che non sono cresciuti con difficoltà che si lanciano forte sui figli, per cui poi fa una pena.
Siamo già, ha ragione, siamo già la seconda generazione di genitori così. Cioè i genitori dei figli piccoli sono già cresciuti in gran parte, non tutti, in una famiglia che era già un po' così. Quindi siamo la seconda generazione. però io vedo in questi genitori una grande disponibilità, una volta che gli hai spiegato cosa non vogliono fare, no? Una grande disponibilità a cambiare, perché capiscono anche loro che si può cambiare. E se cambiano, cambia il figlio. Certo, se io cambio con un bambino di 4 anni, in 15 giorni, in 20 giorni, sistemiamo per un mese, lì sistemiamo già le cose. Se cambio con un bambino di 10 anni ci vorrà magari 2 o 3 mesi prima che si riabitui a uno stile diverso, però ce la facciamo bene ancora, per tutte le elementari non ci sono grossi problemi e quindi si riesce. Il problema degli insegnanti di scuola è lo stesso, è un problema drammatico qualche volta con gli insegnanti che ti tagliano immediatamente le possibilità. Hanno fatto degli studi incredibili sui bambini, proprio facendo sperimentazione di uno stile di insegnamento e di un altro stile, ma voi uccidete una classe con uno stile di insegnamento. La stessa classe diventa una classe di geni con insegnanti che invece stimolano molto la loro creatività e le loro cose. Adesso comincerò, sempre in Val d'Aosta, perché lì sono più organizzati, comincerò un corso come far sì che nostro figlio riesca a scuola. Purtroppo è un corso riservato ai genitori in attesa e a quelli con bambini sotto i 5 anni. Perché abbiano voglia di studiare, devi lavorare prima di 5 anni, dopo troppo tardi. Dopo giusti, medici erotti, comunque ha ragione, moltissimo, grazie.
A me è incuriosito molto il dato dei NET, che è altissimo. Una domanda, a che età e quali sono gli alert, i segnali che possono dire a un genitore guarda che stai elevando dei NET?
Tendenzialmente la caratteristica principale del NET, le due caratteristiche principali sono il non aver voglia di fare nessuna fatica, di nessun tipo. Perché che uno non riesca a scuola non vuol dire che è un NET. Può non riuscire a scuola perché è un tipo pratico, perché ha incontrato insegnanti noiosi, perché l'hanno ucciso negli interessi i primi anni di scuola, e da allora però magari sviluppa un interesse fortissimo per allevare gli animali, per fare artigianato, per lavorare col papà in falegnameria, per fare... Io ne conosco parecchi di ragazzi meravigliosi, che sono diventati degli uomini in gamba senza avere grandi titoli di studio, terza media, e poi si sono fermati lì, ma perché si sono buttati in altra direzione. Anche per questi qui sarebbe stata possibile una scuola in gamba se avessero avuto degli altri insegnanti. Perché ci sono i genitori, ma non ci sono solo i genitori, ci sono anche gli insegnanti che educano i figli. Quindi la prima caratteristica è la voglia di evitare ogni fatica. Soprattutto le fatiche durature, perché la fatica di 5 minuti la posso anche fare. Tanto che normalmente i net che amano lo sport, alcuni net agli inizi amano lo sport, poi smettono anche di fare lo sport perché andare in una squadra sportiva, fare gli allenamenti regolarmente, col mister che dice no, se tu non vieni agli allenamenti non giochi e cose del genere, è già troppa fatica. L'altra caratteristica è che sono autoreferenziali, cioè rompono il rapporto con i genitori. Non c'è più nessun dialogo. Cioè il rapporto diventa autoreferenziale col gruppo degli uguali, cioè col gruppo dei loro coetanei fuori. Queste sono le due principali caratteristiche che danno inizio al NET. Quando crescono poi li vedete facilmente perché qualsiasi lavoro faccio falliscono, sempre per colpa degli altri, mai per colpa loro, e cose del genere. Spesso sono supportati dalla famiglia. Io ricordo una mamma che mi ha portato, quando ero ancora direttore dell'ufficio di problemi sociali del lavoro della nostra diocesi, mi ha portato un ragazzo di 21 anni, 22, che si alzava alle 11 del mattino, no, girovolava con gli amici un po' al pomeriggio, è chiuso, sono finito lì, aveva finito la scuola, aveva preso il diploma di ragioniere. Io gli ho chiesto cosa aveva preso nel diploma di ragioniere e aveva preso 60 sessantesimi. E io gli ho detto: non hai un diploma di ragioniere, perché con 60, col minimo dei voti del diploma nessuno ti prenderà mai. Quindi non contarci neanche sopra, no? Su questo diploma. Vedi di darti da fare qualche corso di approfondimento, di aggiornamento, di cose del genere, per dire: sono capace di usare i computer, sono capace di fare questo, sono capace di fare quest'altro, c'ho un diploma europeo per queste cose qui. Mi guardava all'occhito come se gli dicessi: fai il corso per astronauti della NASA, no? Per andare sulla Luna o qualcosa di questo genere. E poi gli ho detto: ma poi non puoi mica stare quest'ora del mattino, dico che era mamma, ma scusi, ma lei lo faceva dormire. Dico, a me era capitato prete che per pagarmi l'università sono andato un po' di volte, non tantissime, sono stato una dozzina di volte, a scaricare le cassette di verdure e di frutta ai mercati generali al mattino alle 5:30, perché allora cominciavano quell'ora lì, adesso è cambiato un po' l'orario. È stato simpatico, ho conosciuto anche gente molto simpatica. Andavo in borghese, non sapevo neanche che era un prete, mi tiravo su quei 4 soldi per la benzina, andare all'università e tornare indietro, e cosa dire. Se l'avessi chiesto a mio padre, non fiatava neanche, meritava. Ma io adulto dovevo chiedere a mio padre dei soldi, ma mi vergognavo. Non ho mai neanche detto che l'ho fatto, mio padre è morto senza sapere che io ho fatto queste cose qui per non chiedere a lui i soldi, perché si sarebbe anche arrabbiato o offeso. Ma la mia dignità mi impediva di fare queste cose, e ripeto, è stata anche una bella esperienza. Io poi, scaricate le cassette, partivo per l'università, andavo su a seguire le lezioni, quindi lavoravo 3 ore, 4 ore, insomma, tiravo su 4 soldi, la benzina, andavo e tornavo e non se ne parlava più. Ecco, quando l'ho detto a questo ragazzo qui, è insorta la madre indignata, ma io ho fatto studiare mio figlio non perché scarichi le cassette, ma i Clinton, statunitensi, i Clinton hanno scaricato le cassette di frutta al mercato, perché un ragazzo americano lo fa normalmente. Nessuno si vergogna in America se fai dei lavori anche miseri. In Italia, se il lavoro proposto è a 370 km di distanza, la famiglia non lo lascia partire. Sapete qual è il paese che ha il numero più basso di impiegati all'Unione Europea? Bruxelles? L'Italia. Sono pochissimi. Perché andare via è fatica, perdo gli amici, perdo le cose, e anche i genitori dicono: ma sì, sta qui in casa. Sapete qual è l'unico paese dove i figli rimangono in casa fino a 30 anni? L'Italia. Ah, avete indovinato, l'Italia. Ma c'è qualcosa che non funziona, eh? Sapete a che età escono di casa i figli? No, scusate. Sapete a che età uscivano da casa 30 anni fa i figli in Svizzera? A 18 anni, andavano a stare per loro conto. Io ho lavorato 4 anni in Svizzera, la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze a 18 anni si trovava un lavoro accanto agli studi che gli permettesse di pagare un alloggetto, uno studio, lo chiamavano, cioè un buono locale, e così andavano a stare per loro conto. E i genitori li aiutavano anche un po', ecco, a guardare i bilanci. Perché uno deve imparare a stare in piedi da solo. 30 anni in Italia. Ecco perché quando mi chiamano a parlare degli adolescenti dico che in Italia l'adolescenza va dai 9 ai 32 anni, no? È un fenomeno un po' enorme. Ma provate a pensarci ai ragazzi che conoscete, se sono usciti di casa a 20 anni, 21. Come sarebbe normale? Ma sono degli adulti, eh? La mamma che mi ha telefonato per il figlio di 17 anni ha parlato del mio bambino. Direte: ma è un modo affettuoso di... No, è una deformazione mentale. Non dici il mio uomo, mio figlio che è un uomo. Va bene.
Sì, va
possiamo chiudere qui, ecco, ringraziando ancora di tutto quello che si è detto stasera. Diciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.